Passiamo ai successivi punti che riguardano, riguardano tutti i punti inerenti al bilancio, e quindi anche alle tariffe, che sono i punti che dal numero 5 fino al punto 14 abbiamo ritenuto di racchiuderli in un'unica discussione, in quanto fanno parte sempre del pacchetto del bilancio, in conferenza dei capigruppo. Quindi ancora passo la parola all'assessore al bilancio per introdurre i punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Grazie assessore.
Il bilancio di
dobbiamo votare l'immediata eseguibilità del punto precedente, del punto 4. Favorevoli? Contrari? Come prima.
Il bilancio di previsione 2016-2018 proposto dalla Giunta si muove in coerenza con le scelte di politica economica del Governo previste nella legge di stabilità 2016 ed è redatto secondo le modalità previste dal decreto legislativo numero 118-2011. La legge finanziaria, approvata a dicembre scorso, persegue da un lato il sostegno alla ripresa economica e il rilancio degli investimenti e dall'altro individua interventi di revisione e riduzione della spesa pubblica. Sul versante della spesa per le famiglie, l'azione del Governo prevede l'abolizione della TASI sull'abitazione principale e diverse agevolazioni IMU, quali la riduzione della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori figli e la riduzione dell'aliquota per gli immobili concessi in locazione e a canone concordato. Inoltre, nell'ambito delle politiche del welfare nazionale, viene istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Sul versante delle imprese la legge, oltre a prevedere per alcune categorie la diminuzione della pressione fiscale, introduce l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati. Per quanto riguarda gli enti locali, il Governo, per la prima volta da un decennio a questa parte, riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle amministrazioni comunali nella legge di stabilità. Infatti non sono indicati tagli diretti a trasferimenti ed è previsto l'impegno a compensare integralmente il mancato gettito degli immobili generato dall'abolizione della TASI e dalle agevolazioni IMU. Altro elemento di rilievo che riconosce alle amministrazioni comunali il ruolo di promotori di sviluppo economico è il superamento del patto di stabilità interno, che viene sostituito da un nuovo criterio di controllo della spesa, molto più coerente con gli obiettivi comunitari e che offre per il 2016 spazio agli investimenti in conto capitale. Nell'ambito della legge di stabilità restano però alcuni punti di criticità che dovranno essere oggetto di discussione e confronto con il Governo nel corso dell'anno. In primo luogo, le risorse previste a compensazione del mancato gettito delle imposte abolite sembrano insufficienti rispetto alle reali esigenze e lo stesso vale per il fondo di compensazione IMU TASI, che risulta fortemente ridotto rispetto agli anni precedenti, 390 milioni nel 2016 rispetto a 472 milioni nel 2015 e 625 milioni nel 2014. Inoltre, la legge di stabilità, prevedendo il blocco degli aumenti dei tributi locali e congelando quindi la situazione al 2015, elimina di fatto ogni spazio di autonomia fiscale dei comuni, quasi a volere vanificare il percorso verso il federalismo fiscale a favore di un ritorno alla finanza derivata. In questo contesto, la Giunta del Comune di Sinalunga ha predisposto la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, recentemente approvato in Consiglio Comunale, e il bilancio di previsione 2016-2018, confermando di fatto gli obiettivi di mandato maggiormente significativi: la tutela delle fasce più deboli, il mantenimento dei servizi educativi e socioassistenziali e la manutenzione e cura del territorio. Le entrate di parte corrente previste per il 2016 ammontano a complessivi euro 10 milioni, di cui circa 1,6 milioni riferiti a trasferimenti da parte dello Stato per il mancato gettito dovuto all'abolizione della TASI e delle agevolazioni IMU e al fondo di compensazione IMU TASI, diminuito rispetto al 2015 per effetto della riduzione sopracitata. Le altre entrate ammontano 8,4 milioni, in cui si evidenziano 3 milioni derivanti dal gettito IMU, che vede la conferma delle aliquote proposte negli anni precedenti e la riduzione per le agevolazioni inserite nella legge di stabilità, 2,3 milioni per la tassa sui rifiuti tari e 900 mila euro per l'addizionale IPEF comunale, che non subiscono modifiche rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda le spese correnti, il bilancio riporta una spesa di 10,2 milioni, comprensiva della quota capitale per rimborso dei mutui acquisiti dal Comune. Tutte le spese sono attribuibili alle missioni e ai servizi essenziali, nonché alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, viabilità, verde pubblico e illuminazione. Per la politica degli investimenti, a fronte di un patto di stabilità interno che nel 2015 ha fortemente penalizzato la capacità di spesa dell'ente, per il 2016 il nuovo vincolo consente la realizzazione di investimenti in conto capitale per 1,3 milioni di euro. In conclusione, pur apprezzando e recependo gli aspetti positivi della legge di stabilità 2016, occorre sottolineare come il pareggio di bilancio di previsione venga ancora una volta raggiunto grazie ad un'attenta razionalizzazione e riduzione della spesa corrente. Se nel futuro prossimo non saranno previsti interventi a favore della finanza locale, come per esempio l'introduzione di nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, capace di cogliere appieno le peculiarità locali dei servizi e che in sede di attribuzione di risorse premi agli enti più virtuosi, allora molte amministrazioni comunali, compresa la nostra, saranno costrette a fare scelte che inevitabilmente si rifletteranno sui servizi essenziali rivolti alla persona o alla cura del territorio. Qualche dato: 3.700.000 euro di investimenti in opere pubbliche, scuole 1.043.000 euro, asfalti 855.000 euro, manutenzione straordinaria e riqualificazione 800.000 euro, interventi su impianti sportivi 255.000 euro. Inoltre ci saranno interventi importanti nel nostro comune: la messa in sicurezza idraulica del torrente Foenna e dei reticoli minori per un importo di 1.850.000 euro. Sono questi i punti salienti del bilancio di previsione 2016, che tra l'altro prevede per decreto l'abolizione della TASI sulla prima casa e l'IMU sui terreni agricoli. Invariate anche per l'anno in corso le tariffe dei servizi comunali a domanda, mensa, trasporto, scuola e asili nido, confermate le agevolazioni e riduzione sui tributi. Nel bilancio di previsione abbiamo aggiunto l'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per gli immobili utilizzati direttamente dal proprietario per lo svolgimento di nuove attività commerciali per un periodo massimo di un anno dall'inizio dell'attività. Per la TARI, inoltre, le unità immobiliari di quelle categorie C1, C2 e C6, anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete, pagavano il servizio. Abbiamo escluso dal pagamento i C6 solo nel caso in cui siano di pertinenza di un'unità immobiliare abitativa priva di mobili e suppellettili, sprovvista di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e che gli stessi si trovano nelle stesse condizioni di detta unità immobiliare. Altro fattore importante è il recupero dell'evasione, uno dei nostri obiettivi al fine di attuare i meccanismi di equità fiscale tra i contribuenti e poter garantire servizi ai cittadini. Infatti, la lotta all'evasione fiscale è oggi uno dei temi principali che l'ente deve affrontare per motivi sia etici che pratici, avendo anche la necessità di trovare fonti di finanziamento per sostenere i propri bilanci, vista la riduzione di trasferimenti statali. L'attività di recupero riguarda l'ICI, l'IMU e TASI, con riferimento dagli anni 2009 ad oggi, attraverso anche l'individuazione delle cosiddette case fantasma ed anche col recupero delle evasioni sulle aree edificabili. Quello che stiamo cercando di anticipare in queste attività è il tempo. Dobbiamo essere bravi a ridurre i tempi del recupero. I tributi locali si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto. Quindi dobbiamo tassativamente iniziare gli accertamenti dal secondo anno dopo la scadenza del dovuto. I dati dell'attività svolta fino ad oggi, dal 2014 ad oggi, ha accertato 410.750 euro, riscosso 104.727 euro. A conclusione di questo iter, un ringraziamento va ai tecnici per la competenza e il supporto profusi per questo bilancio, ma anche a tutti gli uffici che saranno chiamati a dare il loro contributo.
Grazie. Grazie Assessore, non ho da aggiungere nulla di più di quello che ha detto l'Assessore. Volevo far presente che si parla di triennale, non so se l'avevi detto, però sono numeri che vanno, diciamo, esplicitati in 3 anni. Altri interventi? Consigliere Ciacci, prego.
Sì, nella discussione unica io cercherò di seguire un po' l'ordine dei punti che erano all'ordine del giorno, sintetizzandoli in un unico intervento. Quindi, partendo dalla convenzione dell'affidamento per la riscossione Taras e Toscana, vorremmo precisare che il rinnovo della convenzione da noi è sempre oggetto di critica per la riscossione della Tari con Sei Toscana, che per 2 anni ci è costato 106.000 euro e che prevedeva un ulteriore compenso per il gestore per recupero crediti inevasi. Quest'anno si arricchisce proprio di quest'ultimo aspetto. Siccome ad oggi sembra che sono mancati 452.000 euro nelle casse del Comune per evasione della Tari 2015, pari circa il 20% del totale, abbiamo pensato di correre ai ripari stipulando una convenzione non più forfettaria, ma a percentuale sul riscosso, e assegnando anche a Sei Toscana il servizio di riscossione coattiva. Se la Tari fosse ispirata a principi di chi meno produce rifiuti meno paga, se fosse regolamentata da una tariffa puntuale, se fosse premiata l'amministrazione che più differenzia rifiuti, se le aliquote degli anni fossero gradualmente diminuite o perlomeno rimaste invariate, se tutto questo si fosse verificato, allora la convenzione a percentuale avrebbe davvero un senso. Con un non riscosso impressionante, il 20%, si stipula una convenzione che di fatto su una stima del triennio porta a corrispondere a Sei Toscana per il recupero dell'inevaso l'8% del riscosso, a cui per giunta si aggiungono anche 6.200 euro per le spese di gestione di questo servizio. Tradotto, si riconosce un importo di circa 170.000 euro circa contro 106.000 euro degli scorsi anni, con un aumento del 37% rispetto allo scorso anno, pari a circa 64.000 euro. Non era possibile almeno che fosse il Comune ad inviare o pubblicizzare avviso di sollecito di pagamento prima di avviare le procedure per il recupero coattivo, come peraltro previsto dall'articolo 33 del regolamento Tari, articolo 33 che oggi è messo in evidenza a questo Consiglio Comunale in quanto proposto di modificare, e qui parlo del punto 8, per cambiare le date di scadenza del tributo e l'esenzione della categoria C6, come ha detto l'assessore, non utilizzati solo se di pertinenza dell'abitazione. Probabilmente questo, cioè l'invio di questo avviso, nell'ottica dell'amministrazione vicina al cittadino, potrebbe diminuire il numero degli inadempimenti e quindi un minor ricorso al recupero coattivo, che il gestore fa pagare ingentemente con questa convenzione. Il concetto di allontanare la gestione dei tributi locali dall'amministrazione, se da un lato tecnico mette più al sicuro l'amministrazione, rende molto impersonale e distaccato il rapporto del cittadino con l'amministrazione stessa e quindi con il bene pubblico. Ci auspichiamo che in futuro possa essere organizzata una struttura che consente la riscossione in proprio nel nostro comune, anche in associazione con altri comuni, per riappropriarsi della competenza propria della gestione della riscossione d'accertamento. Rimanendo ad oggi però, non si pensa al di là del legittimo e sacrosanto recupero dei crediti che penso che con questa convenzione si voglia fare effettivamente, che sia il caso di riflettere dei continui aumenti di questi anni della Tari, con percentuale a 2 cifre, che stia mettendo in difficoltà le attività commerciali ma anche l'utenza domestica, aumentandone anche la morosità? Non si può iniziare a riflettere, come sosteniamo da tempo, sul ruolo dei comuni in atto, che li porti non solo ad essere partecipanti impotenti ma attori principali? La realtà è che allo stato attuale il piano economico e finanziario di oggi è dettato dal gestore ed anche in questo anno lo abbiamo visto, e qui va dal punto 6. Un piano economico e finanziario che sfrutta appieno la legge 208 del 28/12/2015, che all'articolo 1 esenta la Tari dalla sospensione degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016. Risultato, il piano economico e finanziario 2016 con aumento a carico dei contribuenti. Infatti, andando sul punto 6, e qui faccio una premessa, ci piacerebbe che a questo Consiglio fosse sottoposto il piano economico e finanziario in forma integrale, non solo come specchio riepilogativo. Comunque, il confronto tra il PEF 2015 e il PEF 2016 denota un ulteriore aumento di spese di servizio. Nel 2015 era 2.494.337 con un importo dovuto a ATO di 1.974.450, nel 2016 si prevede 2.567.628 con un importo ad ATO di 1.995.567, un aumento totale di 73.000 euro rispetto al 2005 che, tolti anche i risparmi in effetti per i costi sostenuti dal Comune in economia per lo spazzamento di circa 12.000 euro, l'aumento del corrispettivo di ATO, 21.000 euro, del costo di Sei Toscana, circa 64.000 euro, fanno salire di circa 85.000 euro il PEF rispetto allo scorso anno. Ora, da cosa è dovuto questo aumento? E qui vengo al punto 7. i coefficienti K e KB sono rimasti invariati tra il 2015 e il 2016. I coefficienti K e KB sono utili alla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa previsti dall'allegato 1 del DPR 158-99. Quindi questi sono rimasti uguali. Sono rimasti invariati anche i coefficienti KC e KD, utili alla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, anche questi. Invariati anche le agevolazioni per la fascia di reddito ISEE. Sono rimaste invariate anche le esenzioni totali per l'attività commerciale fondamentale, come ha ricordato l'assessore, alimentari, panifici ubicati nelle frazioni di Farnetella, Scofana e Regomagno, nuove attività commerciali ubicate su tutto il territorio comunale per il periodo massimo di un anno dall'inizio dell'attività, associazioni culturali con immobili delle loro proprietà. Ci sarebbe piaciuto un tentativo di ampliare la platea delle nuove attività artigianali o studi professionali, magari anche solo per un periodo di tempo, lasciando alle attività definite fondamentali esenzioni a tempo determinato. Sono rimaste invariate anche le riduzioni di concedere, in base all'articolo 26, la riduzione del 30% nella parte variabile della tariffa Tari e di concedere, secondo sempre l'articolo 26, la riduzione del 5% della parte variabile della tariffa Tari per l'anno 2016 alle utenze non domestiche, ad eccezione di quelle inserite nell'elenco delle seguenti categorie 01, 02, 04, non sto a elencarle tutte. Ora, analizzando le categorie non ammesse alla riduzione, però, filtrando quelle effettivamente non presenti sul territorio comunale e quelle di natura pubblica, non siamo d'accordo sul fatto che compaiano tra quelle non aventi diritto alla riduzione, ad esempio, le associazioni, i luoghi di culto e gli studi professionali. Dove sta quindi l'aumento del corrispettivo ATO, visto nel PEF di quest'anno, se i coefficienti non sono cambiati? Sta tutto ovviamente nelle tariffe domestiche e non domestiche, soprattutto per la parte fissa, quella che tassa la proprietà a prescindere dall'effettiva produzione dei rifiuti. La parte fissa, infatti, quest'anno è prevista di 1.821.990 contro 1.734.743 dello scorso anno. Quindi la parte fissa aumenta di 87.247 euro rispetto al 2015. La parte variabile è diminuita, sì, ma molto di meno, di 13.956 euro. Nel dettaglio, tra le utenze non domestiche, vi è un aumento medio del 3%, circa per tutte le categorie. Si va da un massimo del 3,15% per gli alberghi e gli agriturismi a un 2,65% minimo per le autorimesse, con una media del 3%, appunto. Vado adesso al punto 9, invece, che riguarda le imposte IMU e TASI. Anche in questo caso è bene premettere che la legge 208, articolo 1, comma 26, sospende e congela per tutto il 2016 eventuali aumenti delle imposte e tariffe locali. L'intenzione reale, quindi, nell'applicare le aliquote le vedremo probabilmente il prossimo anno, anche perché dove potevano essere aumentate, vedi la Tari, che è esente dalla legge 208, l'aumento c'è stato. Premesso questo, è doveroso affermare che in un contesto di continuo cambiamento dei tributi locali, la destinazione del residuo TASI, stimata in 26.000 euro nella cura del verde pubblico, trova la nostra approvazione. Trova la nostra approvazione anche l'esenzione del principio, l'esenzione dell'IMU per un anno per le nuove attività, che apriranno utilizzate direttamente dal proprietario. Quello che però, che a nostro avviso, manca è una progettualità che dovrebbe invece essere data a queste forme incentivanti. Ad esempio, l'esenzione, al pari di quanto fatto per la Tari, poteva essere legata alle condizioni di apertura di attività all'interno dei centri storici o a certi tipi di attività legati magari allo sviluppo turistico o alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, oppure per servizi alla persona. Oppure l'esenzione per un anno non solo per le attività, ma anche per i proprietari soggetti al pagamento che decidono di ristrutturare facciate o elementi architettonici nei centri abitati per migliorare il decoro urbano. Ci rendiamo conto che queste esenzioni necessitano di uno studio per determinare i corretti criteri e risorse, ma ci auguriamo che, visto che ad oggi in un contesto di crisi economica rimangono forse gli unici incentivi immediati che un ente locale può dare per contribuire a uno sviluppo che speriamo sia in ripresa, dovrebbero essere inseriti in una progettualità più ampia. Andando invece un cenno brevemente l'addizionale IRPEF, come dichiarato anche nello scorso esercizio, e qui va dal punto 10, constatiamo che la soglia minima di 10.000 euro di esenzione totale dell'IRPEF va incontro a quanto richiesto anche da noi nell'esercizio del 2014, anche se però sono confermate le aliquote dello scorso esercizio che avevano visto un sensibile aumento. Si stima di avere circa 890.000 euro, correggendo quanto invece inserito nel bilancio di previsione dello scorso esercizio, con una differenza di circa 300.000 euro. Un ultimo cenno lo faccio per le opere triennali delle opere pubbliche, quindi nel punto 13, e un cenno appunto anche alle opere pubbliche previste nel piano, focalizzandosi su due aspetti fondamentali. Il primo, la legge di stabilità, al comma 737, da quest'anno prevede che gli oneri di urbanizzazione possano essere per intero utilizzati nelle spese correnti. Questo probabilmente avrebbe consentito di utilizzare più risorse per la progettazione delle opere pubbliche, ma con il serio rischio di compromettere gli equilibri di bilancio, nella misura in cui entrate non ricorrenti e per giunta eventuali vengono utilizzate per finanziare spese ricorrenti, quale ad esempio quella per la manutenzione. Un apprezzamento per questa scelta tecnica è doverosa. La certezza dell'introito però potrà essere acquisita solo al rilascio del permesso a costruire, e molte volte nemmeno in questa fase, vista la crisi del settore. L'unica soluzione per garantire gli equilibri effettivi sarà quella di attivare le spese per le opere pubbliche solamente all'accertamento dell'entrata e non prima. E qui veniamo al secondo aspetto. Ci auguriamo che le opere in cui sono previsti finanziamenti con opere di urbanizzazione, già da quest'anno, previste già da quest'anno, abbiano già l'equivalente importo incassato, 155.000 euro circa risulta. L'aspetto poi più prettamente politico sta nelle priorità di queste opere, oltre che alla loro condivisione. Due esempi su tutti. Continuare a investire sul mattatoio, seppur con contributi di altri enti, senza ridefinire una gestione che non sembra essere molto rispettosa delle convenzioni, non ci sembra auspicabile. L'altro, quello di ritenere prioritaria l'installazione delle telecamere inserite nel 2016 in parte rispetto alla realizzazione di marciapiedi nella zona della chiesa di Pieve, messi invece nel 2017, che da tempo si erano ritenuti necessari per la pericolosità della zona molto frequentata, non ci trova d'accordo. Termino con il punto 14, un accenno, quindi l'approvazione totale del bilancio di previsione, un accenno va a quanto apprezzabile nel bilancio di previsione sono il confermato piano di recupero dell'evasione tributaria, che per il 2016 previsto sono 218.000 euro, un cenno negativo invece su proventi dei servizi pubblici, dove la spesa per le mense scolastiche, a proposito ci chiediamo a che punto si trova la mensa in costruzione, coprendo nemmeno la metà del servizio, più volte ha evidenziato malumore nell'utenza quest'anno. Sarebbe forse il caso di ottimizzare il servizio. Dai costi sulla TARI l'abbiamo già detto prima e sulla gestione ne abbiamo già parlato, esprimendo il nostro dissenso. Grazie.
Grazie consigliere. Due precisazioni allora, che meritano diciamo anche nello sforzo di, diciamo, che avete fatto nell'approfondire la tematica è lodevole da parte vostra. Sul recupero e sulla fatturazione. Sì, noi abbiamo dato, diciamo, convenzionato il servizio con la SEI. Ma abbiamo in studio, come è stato già messo diciamo, a sistema il nuovo, diciamo, la nuova raccolta dei rifiuti a livello di zona, stiamo pensando di fare qualcosa di questo tipo anche per la fatturazione, eventualmente anche per il recupero coattivo del mancato introito. Partendo dal presupposto che comunque è la parte più difficile da attualizzare e non so ad oggi i comuni che si sono diciamo avventurati in questo che è un lodevole esempio, no? Quello di riportare la fatturazione interna al comune, perché effettivamente forse ci sono dei costi che non sono proprio in scala della SEI, però dobbiamo verificare se poi il recupero coattivo viene fatto in modo puntuale, perché è quella la parte più difficile da portare avanti in un sistema che si rinternalizza. Quindi ad oggi le forze diciamo, dei comuni non sono tali da poter, secondo me, portare avanti questo tipo di attività, però potrebbe essere invece convenzionata a livello di zona. Quindi questo impegno c'è e si sta studiando come poter fare. Un'altra cosa che il consigliere diceva, che c'è il blocco della tassazione, è vero, ma la COSAP noi la potevamo anche aumentare, la COSAP si poteva diciamo anche rivedere. Il comune di Sinalunga, basta fare un attimino di paragoni con gli altri comuni, è il comune della provincia di Siena con la COSAP più bassa, e in modo particolare per quanto concerne diciamo il suolo pubblico agli ambulanti e quant'altro. E un esempio lo è il mercato di Sinalunga, che è uno dei mercati che ancora riesce a esprimersi in modo, diciamo, è uno dei mercati più interessanti dal punto di vista commerciale. E qui erano alcune precisazioni che mi piaceva insomma fare, e quindi ringrazio comunque il consigliere Ciacci. Altri interventi? consigliere Bugliarelli.
Quello del sindaco non ha l'interruttore, noto. Il microfono del sindaco non ha l'interruttore, questa la dice. Vorrei partire dalla Tari in questo velocissimo mio intervento, dicendo tre cose. Il consigliere Sciacci parlava della potenziale evasione al 20%. Me la mette su un vassoio d'argento. Con certi amministratori non c'è da sorprendersi. Con certi esempi da parte degli amministratori non c'è da sorprendersi. Ma ovviamente questa è provocatoria, è cattiva, è voluta, è cinica. Giudicatela come volete voi. Perché in realtà forse non è corretto questo dato. Non è corretto nella misura in cui comunque non è definibile proprio come evasore colui che paga in ritardo, e verosimilmente i dati del 2016 faranno diminuire ulteriormente questa quota. La terza cosa riguarda comunque l'aspetto sul quale anche noi come maggioranza abbiamo messo gli occhi di questa convenzione, che si presta sicuramente, insomma, a qualche considerazione, se non altro dal punto di vista del rapporto costi-benefici, no? E quindi è una mia valutazione personale della quale mi assumo la responsabilità anche nei confronti del gruppo, ma penso che si possa valutare serenamente di istituire, di dedicare una commissione bilancio, ad esempio, e come dire, portare, invitare un rappresentante di Sei Toscana a spiegarci le modalità, i rischi connessi, anche i costi legati al recupero che loro andranno a fare. Quindi è un mio impegno personale, se questo può servire a un elemento di attenzione su cui chiedo all'assessore di tenere aggiornato in maniera anche ossessiva il Consiglio Comunale, sarà il discorso della differenza TASI, cioè quanto effettivamente poi il governo centrale, anziché dare 500 euro a diciottenni, non dovrà invece sborsare i soldi e trovare i fondi per supplire a queste carenze dei comuni. Quindi al momento mi sembra che si parlasse di una quota variabile fra 300 e 400 mila euro di ammanco. Ecco, chiedo la cortesia a nome di tutto il Consiglio Comunale all'assessore di tenerci, ripeto, ossessivamente aggiornati su questo aspetto. Per quanto riguarda potenziali fonti di entrate, credo di ripetermi rispetto all'ottimo intervento dell'assessore, però diciamo da parte nostra c'è l'intenzione di, come dire, colmare questo gap fra ciò che andiamo a esaminare, quindi l'anno solare di esame, con l'anno di competenza, diciamo così, dei tributi che non sono stati versati. Siamo ancora indietro, abbiamo visto le cifre che sono importanti, quindi c'è l'interesse e la volontà da parte dell'amministrazione, con un outsourcer esterno che verrà, il cui lavoro verrà riconosciuto sul riscosso, di accelerare i tempi e fare in modo che si possa arrivare a fine mandato, in cui l'anno di competenza è praticamente successivo all'anno di esame del tributo dovuto, insomma, non come ora che abbiamo 3-4 anni di differenza. Spero poi che diciamo così, anche sul fronte delle multe, quindi degli oneri e degli oneri di urbanizzazione, ci sia un'accelerazione. Credo che anche questo rientri in qualche modo in una forma di, vorrei dire, di correttezza, di giustizia, e di oneri di urbanizzazione nella misura in cui si spera che rappresenti un elemento di ripresa anche del tessuto economico di questo comune. In questo senso penso che il lavoro fatto da questa amministrazione, anche con la collaborazione delle opposizioni, per il regolamento urbanistico sia un lavoro, pur se giunto, diciamo così, con qualche mese magari di ritardo, ma un lavoro encomiabile. Termino chiedendo una supplica, via, diciamo, da parte della maggioranza all'amministrazione e anche ai tecnici, affinché ci si schiodi, ci si sblocchi, ci si svincoli da questo bilancio sempre solo di manutenzione. Noi alla fine rischiamo di passare alla storia, questa è la mia opinione personale, come un'amministrazione di manutentori. Belle strade, belle aiuole, belle scuole, forse, spero, non lo so. Però la mia personale opinione è che ancora non stiamo dando un segno di sviluppo a questa cittadinanza, a questa comunità. È vero, nonostante tutto facciamo più degli altri comuni che ci sono vicini, e questo credo sia un merito, però ecco, forse qualcosa di più bisognerebbe cominciare a farlo. E cito personalmente due cose di cui abbiamo discusso, di cui io mi vanto in qualche modo di aver proposto agli altri colleghi consiglieri. Uno è quello di cominciare a studiare, se tutti siamo d'accordo, anche nell'ottica della partecipazione, come i nostri colleghi dell'opposizione ogni tanto ci fanno ricordare, di rivedere un piano del traffico alla Piebe, cercando eventualmente, ove questo sia legalmente fattibile, recuperando una parte dei soldi, delle multe. Credo che la Piebe meriti, abbia bisogno di una revisione che possa essere da una parte uno strumento di sviluppo, dall'altra uno strumento di partecipazione e magari anche da sottoporre a referendum, per dare un'idea, diciamo così, che tutti qui a questo tavolo siamo attenti a quello che la cittadinanza merita e vuole. E la seconda cosa, questa è una predica personale, una preghiera personale che faccio, ecco, di provare a pensare alle giovani generazioni, come dicevo al sindaco anche le volte scorse. Bisogna essere consapevoli che in un'epoca come oggi, dove i social media, di cui voi conoscete meglio di me le caratteristiche, parlo di Facebook, Twitter e compagnia briscola, hanno dentro di sé dei forti pericoli di carattere legale, di carattere sociale, da tutti i punti di vista. Ecco, io credo che sia giunto il momento di dare un esempio anche ai comuni limitrofi, perché penso che sarebbe un bell'esempio, di ricordare a tutti, ma ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie, cosa c'è dietro queste tecnologie, che sono bellissime da una parte, ma che sono anche piene di pericoli e di rischi. Ecco, io credo che un'amministrazione, proprio nell'ottica dello sviluppo, proprio nell'ottica della crescita, che insieme alle scuole e insieme alle istituzioni che saranno ritenute giusti e opportune, si faccia carico di, non dico di guidare, perché non è questione di guidare alcunché o qualcuno, ma semplicemente di rendere dotti, consapevoli i nostri giovani, i nostri figli, di tutto quello di bello, ma che anche di brutto si cela dietro queste tecnologie. Credo che sarà facile per ciascuno di voi ricordare cronaca locale o nazionale di cose legate all'uso, vorrei dire perverso, vorrei dire sbagliato, ma comunque possibile, di queste tecnologie. Ecco, io credo che se noi, coinvolgendo le associazioni locali, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo tutta la popolazione, secondo le modalità che l'amministrazione riterrà giusto e opportune, ci facciamo carico di dare un insegnamento, di illuminare, illustrare queste cose, credo che faremmo un grande servizio a tutta la cittadinanza.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Rappuori.
Io vorrei puntualizzare alcune cose in merito agli oneri di urbanizzazione. Dato che con questi oneri possiamo utilizzarli per le spese correnti, e dal momento in cui gli oneri di urbanizzazione quest'anno veramente ne abbiamo incassati pochi, ma non perché non ci sono piccoli interventi da parte dei cittadini, ma perché ci sono delle pratiche nel cassetto che sono circa un anno che sono state presentate, da quello che mi hanno riferito, non sono state ancora evase. Quindi, visto che gli oneri sono un introito importante per poter fare le spese sul territorio, riterrei opportuno che queste pratiche venissero evase più velocemente possibili, e in modo tale anche che i cittadini non perdano tempo per ristrutturare le cose più urgenti, visto che sono piccoli interventi, perché in questo momento certo non è che si può andare a pensare di fare 5 o 6 unità immobiliari, visto che le imprese edili locali le più hanno chiuso per problematiche economiche che il nostro mercato purtroppo in questo momento non aiuta. Quindi ecco, riterrei importante di velocizzare queste pratiche, sindaco, anche se capisco che si sono alternate più persone e per brevi periodi e che ovviamente essendo fuori dal nostro territorio non conoscono le norme per poter approvare le varie pratiche, quindi riterrei interessante per il nostro ufficio tecnico avere delle persone per lunga durata e che siano inserite all'interno in modo tale da assolvere queste pratiche ferme ormai stantive. E ritengo che il nostro regolamento urbanistico, purtroppo io non è che ne sono molto felice per come è stato fatto, e mi dispiace che ormai sono 11 anni che ne parliamo e ancora non è stato pubblicato. Quindi, visto che è stato votato e approvato, non capisco perché ancora non è stato pubblicato, se va tutto bene. Consigliere Bugliarelli, ha capito, parlavo con lei in merito al regolamento. Quindi ritengo che sia importante e utile andarla a pubblicare in modo tale che se c'è qualche imprenditore coraggioso possa andare a intervenire su qualche lottizzazione. Inoltre non vedo nelle opere pubbliche interventi del tipo la scuola materna che ci piove, del tipo la scuola a Bettolle. Vedo che praticamente per quest'anno non ne facciamo niente, però paghiamo un ponteggio che non serve a niente, lo paghiamo a vuoto, invece forse sarebbe meglio farci le opere invece che pagare questo ponteggio di protezione. E come i marciapiedi ritenevo che forse era importante andare a visualizzare la problematica di via della Capacciola, dal momento che sono abitazioni tutte in linea per un lungo tratto dove la velocità delle macchine è purtroppo molto in accelerazione, diciamo che c'è chi va anche insomma una velocità sostanziale, visto che non so questa strada se sia comunale o provinciale, però mi sembra poco controllata, e quindi chiederei l'intervento, se è comunale, della Polizia Municipale, visto gli ultimi incidenti che sono successi anche mortali su quel tratto. Ma ha sollecitato i cittadini di questa via, se lei sindaco potesse mettere questa strada in priorità rispetto a via Trieste e a via Piave. Ecco, non so cosa riterrà opportuno fare, ma glielo chiedevo nell'interesse della salute pubblica e dei nostri cittadini. E con questo chiudo.
Grazie consigliere. Allora, il dibattito stimola anche le risposte, giustamente, e ringrazio consiglieri che stimolano il confronto. Allora, l'assessore e vice sindaco alla viabilità e quindi alla Polizia Municipale ha un appuntamento con i cittadini della zona da lei indicata per mercoledì prossimo 21. Quindi sentiremo che cosa hanno da chiedere. Naturalmente il problema della sicurezza è un problema importante, e con la nuova convenzione che andremo a fare con il nuovo comandante della PM cercheremo in qualche modo di superare alcuni gap che ci sono, ma non dipendono soltanto dall'amministrare il territorio, ma dipendono anche da tante altre cose. Quella, ribadisco, è una strada comunale, perché è comunale in quanto è nel centro abitato, quindi tutte le strade che sono nei centri abitati sono passate dalla provincia ai comuni. E sugli oneri, anche qui stiamo lavorando. C'è stato un recupero nell'ultimo periodo, si sono incassati ancora pochi, circa 50.000 euro di oneri d'urbanizzazione. Mi chiedeva appunto regolamento urbanistico. Regolamento urbanistico è pubblicato verrà pubblicato martedì prossimo, quindi siamo in linea con i tempi. Naturalmente, se se era per qualcuno, forse ancora non si era approvato il regolamento urbanistico, no? Ma giustamente l'opposizione fa la sua parte, però la maggioranza deve andare avanti e guardare a quelle che sono le prospettive. Io credo che con tutti i problemi ci sono nell'urbanistica, questo regolamento può dare anche delle risposte immediate al nostro territorio, e lo può dare anche là dove ci sono problemi di sicurezza idraulica che verranno in qualche modo affrontati attraverso un nuovo studio geologico del territorio, e questo verrà fatto a breve per poter poi intraprendere i giusti interventi sul territorio stesso. Questo era per precisare alcune cose che sono venute fuori dal dibattito. Volevo rispondere al consigliere Sciacci sulla mensa. Naturalmente sulla mensa ci sono stati dei rallentamenti, perché doveva il centro di cottura di Poggio Baldino doveva essere già aperto. Questo naturalmente non dipende dall'amministrazione, perché il rapporto è tra l'ASPE e e la cooperativa che gestirà il centro di cottura. Si spera che a fine estate siano terminati i lavori con la prossima apertura del centro stesso. Altri interventi?
Posso fare una precisazione?
Certo.
L'ottica della stipulazione, no? Presa nella vera accezione del termine. Quindi, visto che mi sembra aver capito che dovete fare un incontro per la sicurezza sulla viabilità, non so se l'avete già affrontato, però probabilmente a nostro avviso un aspetto che influisce sulla sicurezza della viabilità è rappresentato anche dalla collocazione dei cassonetti dei rifiuti, che purtroppo in molte situazioni si trovano lungo strade trafficate o in zone impossibilitate ad avere una zona idonea. Questo probabilmente perché qui ritorno su il mio pallino, sei toscana, ha bisogno di fare il servizio celermente e di utilizzare con i mezzi pesanti che ha le strade principali. Questo però è un aspetto secondo me da curare e da tenere in considerazione, perché la posizione dei cassonetti in alcune zone può rappresentare un pericolo sia per i pedoni ma anche per il traffico veicolare.
Naturalmente sia il conferimento che la gestione dei cassonetti non è una cosa semplice, perché ci sono mezzi pesanti che fanno questo tipo di lavoro, e naturalmente i cassonetti sono lungo le arterie dove appunto i camion si fermano, e non è da ora che c'è un evidente problema di sicurezza viaria. Naturalmente ora cerchiamo di andare al punto della questione. Se si parla dell'incidente che è avvenuto nella zona Reddo Basso, lì è avvenuto in un punto dove c'è il marciapiede, dove i cassonetti comunque sono forse nella zona più sicura, quindi non è sempre questo il problema. Naturalmente si risolve la questione dei cassonetti qualora il comune va verso porta a porta. C'è una progettualità in questo senso, dovremo andare al porta a porta nel 2017, alcuni comuni partiranno ora a breve, noi abbiamo programmato per Sina Lunga il porta a porta per il 2017, quindi dopodiché toglieremo anche questo problema qua, perché i mezzi saranno più leggeri, ci sarà una nuova organizzazione del servizio, e quindi non avremo più mezzi pesanti che creano questo tipo di problema. Sì, l'assessore.
Sì, una precisazione. Sui cassonetti della Capacciola è già stato fatto un sopralluogo da parte della Polizia Municipale ed è stato consegnato al comandante proprio per valutare la situazione della viabilità della zona. Come diceva il sindaco, siccome è un tratto dove ultimamente si sono verificati appunto incidenti stradali e dove c'è da trovare una soluzione che poi sia ovviamente attuabile dal punto di vista tecnico e di normativa del codice della strada, sia che in qualche modo tuteli e soddisfi anche i residenti, mercoledì della prossima settimana abbiamo fissato un incontro con il comandante della Polizia Municipale proprio per fare un sopralluogo della zona e verificare quali possibili strumenti attivare per provare a rallentare la velocità e quindi evitare il più possibile insomma incidenti e mettere in sicurezza pedoni e automobilisti.
Grazie Assessore, se ci sono altri interventi, altrimenti si passa alla dichiarazione di voto da parte dei capigruppo. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi si approvano i punti che prima ho indicato per singola votazione. Allora, punto numero 5. Favorevoli? 10. Contrari? 5. Immediatamente eseguibile. Favorevoli? Contrari? Come prima. Punto 6. Favorevoli? Contrari? Come prima. Immediatamente eseguibile. Favorevoli? Contrari? Come prima. Quindi questi contrassegnati? Tutti. Allora, punto numero 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti nulli come prima. Immediatamente eseguibile. Favorevoli? Contrari? Punto 8. Favorevoli? Contrari? Si può... Bisogna andare avanti così. Immediata eseguibilità del punto 8. Favorevoli? Contrari. Punto 9. Favorevoli e contrari. Immediata eseguibilità. Astenuto. Fammelo rileggere allora. Punto 9. Ci sono due astenuti e si parla della imposta unica IUC, la modifica posta municipale proposta dell'IMU e tributo sulla TASI della liquida di detrazione. Ok. Punto 10. Immediata eseguibilità. Tre contrari. Immediata eseguibilità. Favorevoli, quindi contrari 3, 2 astenuti. Punto 10, favorevoli, contrari, 10 e 5, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, come prima. Punto 11, favorevoli, contrari, 10 e 5. Sì, 11 e 5, mi ci metto anch'io. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 11 e 5. Numero punto 12, favorevoli, contrari, due contrari, astenuti, tre. Al piano dell'allenazione. Immediata eseguibilità del punto 12, favorevoli, contrari, contrari, due. Immediata eseguibilità, astenuti, tre. Due contrari, tre astenuti, come il primo. Punto 13. Sì, era questo. Punto 13, favorevoli, contrari, 5. 11, 5. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 11, 5. Punto 14, favorevoli, contrari, 11-5, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 11-5. Ok.